Chiedo al tecnico se siamo collegati? No, con lo streaming. Pronto? Bene, buonasera a tutti. Con oggi riprendiamo le sedute del Consiglio Comunale in presenza. Cominciamo con l'appello. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Facciamo l'appello. Egon Angeli. Angeli William. Azzolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe.
Presente.
Bettinazzi Nicola.
Ha comunicato ritardo.
Bortot Mario. Cazzanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Buonasera. Chemotti ha comunicato l'assenza. Chiesa ha comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio. Cosciali Nicole. Divan Leonardo ha comunicato l'assenza. Fait Carlo. Sì. Filippi Davide ha comunicato un ritardo. Francesconi Miriam. Gaifas Bianca. Galli Gabriele. Corici Omar. Luzzi Cristina.
Presente.
Miniucchi Andrea.
Presente.
Gnorandi Arianna. Mullici ha comunicato un ritardo. Ploteger Carlo.
Presente.
Ploteger Pier Giorgio.
Presente.
Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozzer ha comunicato l'assenza. Previdi Mauro. Robo Giulia.
Presente.
Il sindaco ha comunicato ritardo. Veronesi ha comunicato la propria assenza. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Bene, 18 presenti, possiamo iniziare la nostra seduta. E faccio prima due comunicazioni. Uno, l'assenza del sindaco, abbiamo anche una domanda di attualità, ma sono già accordata con il consigliere Galli, riceverà risposta quando il sindaco arriverà, impegnato con il Museo Civico per la presentazione di un libro sull'Egitto del dottor Zulian, e probabilmente arriverà attorno alle ore 8. L'altra comunicazione è questa: confrontandoci a livello di segreteria, abbiamo ritenuto opportuno che la modalità di voto rimanga quella nominale. Questo essenzialmente per un motivo, per il fatto che da molti mesi il verbale è quello audio. Essendo quello audio, il resoconto cartaceo non ha la funzione di verbale, no? E quindi in questo modo rimane a verbale chi ha votato cosa, e quindi siamo tranquilli. Allunga un po' i tempi, però ci permette anche di essere precisi, un po' più precisi nella conta dei voti. Purtroppo c'è stato un errore la volta scorsa nella comunicazione della votazione per la mozione su Dante Alighieri e la lingua italiana. Il dato corretto è: presenti 28, favorevoli 5, contrari 17, astenuti 6, mentre era stato dichiarato che gli astenuti erano 4, quindi è importante fare questa precisazione, che peraltro sul verbale, sulla delibera, c'è il dato veritiero, ma era giusto anche comunicare al Consiglio. Prima di passare alle interrogazioni nominerei i due scrutatori, chiedo al consigliere Pomarolli e al consigliere Galli di fare gli scrutatori per questa serata, grazie. Quindi saltiamo per ora la domanda di attualità e passiamo alle interrogazioni. questo in giallo, segretario,
sì,
in quelle
esatto.
Sua risposta. Allora, hanno ricevuto risposta 5 interrogazioni, la prima è del consigliere Pozzer, che però è assente, e riguardava l'impegno per sostenere Chico Forti. Non so se avete notato che il cartellone di sostegno a Chico Forti è stato messo sulla cancellata vicino all'ingresso del parcheggio della sala comunale. Scusate che segniamo la presenza di Francesconi, Cossali e anche Gaifas. Là. Francesconi. E Filippi, sì, scusate. Cossali, Filippi e Gaifa. Ok. Allora passiamo all'altra interrogazione del consigliere Galli, liberiamoci dalla plastica, la risposta era affidata all'assessore Miniucchi. Prego, consigliere Galli.
Grazie. Allora, l'interrogazione liberiamoci dalla plastica, primo aggiornamento, prendeva piede dalla mozione deliberata dal Consiglio Comunale il 24/3/2021, avente a oggetto mozione liberiamoci dalla plastica. La mozione era stata discussa, emendata e poi approvata all'unanimità. L'amministrazione si era costruttivamente impegnata rispetto alle proposte presentate. La mozione era, insomma, una mozione massiccia e con parecchi punti nel dispositivo, erano, se non sì, 6 punti, e alcuni più leggeri, altri più profondi, e l'amministrazione si era impegnata comunque nella direzione della lotta alla plastica. E ricordo, come ho ricordato nell'interrogazione sinteticamente, che alcuni punti di introduzione sul riciclaggio, riuso e smaltimento della plastica, che sono tra i principali temi ambientali nazionali e mondiali, i problemi legati alla corretta gestione della plastica, che sono molteplici e che in parte anche esulano da quello che può fare un comune, come packaging del prodotto e oggetti monouso. La plastica che non viene riciclata, seppur raccolta separatamente, viene destinata poi alla discarica o incenerita alla pari di quella gettata nell'indifferenziato e anche, mi permetto di aggiungere, assieme ad oggetti magari in bioplastiche che però spesso vengono trattati alla stregua di oggetti plastici e quindi che seguono quell'iter. Ecco, anche qui un'ulteriore parentesi, si parla di plastica ma si parla anche incidentalmente di risorse, di energie, di smaltimento, di discariche, di inceneritori e quindi ulteriori temi di stringente attualità. Si ricordava che le istituzioni devono essere i primi luoghi a produrre stimoli ed esempi virtuosi per sensibilizzare la cittadinanza. E si ricordavano poi numerosi accordi, leggi, normative, principi, decreti, regolamenti a cura di qualsiasi organo possibile, dall'ONU al più piccolo comune. In questo senso, ecco, l'interrogazione andava un po' ripercorrendo questi 6 punti del dispositivo, appunto alcuni più sintetici, altri più estesi e problematici. L'interrogazione proseguiva con una ricerca sul motore di ricerca della pagina web del comune, digitando la parola plastica per i documenti successivi all'approvazione della mozione, e si trovava un unico risultato, peraltro tangenziale, e cioè una richiesta di contributo che andava a chiedere o suggerire ai partecipanti, i partecipanti dovranno preparare il proprio posto evitando l'utilizzo di plastica e moderando i rifiuti. si integrava valutando la presenza in questo stesso palazzo nel piano interrato di una macchinetta per le bevande che utilizza esclusivamente i bicchieri di plastica e una seconda che vende snack esclusivamente in confezioni di plastica e bevande fresche prevalentemente in bottiglie di plastica. Ciò premesso, si interrogava l'amministrazione per un aggiornamento rispetto all'avanzamento nei sei punti che la mozione andava a toccare, con una specifica rispetto a un punto preciso. In particolare si chiedeva a che punto è l'adesione alla campagna Plastic Free, Liberi dalla Plastica, quali obiettivi precisi sono stati individuati, come procede l'elaborazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione per i dipendenti del comune, circoscrizioni e scuole, e ancora rispetto ad appalti di servizi sociosanitari stipulati con l'amministrazione, la qualificazione e diffusione del sistema di raccolta differenziata rispetto alle istituzioni pubbliche e scolastiche, e ancora le iniziative intraprese per eliminare la plastica monouso dal catering legato a eventi del comune di Rovereto, e una domanda molto precisa rispetto a un punto preciso rispetto alla certificazione EMAS e a un calcolo ipotizzando una riduzione dei consumi di plastica. La risposta è giunta a cura dell'assessore Mignucchi e nella risposta si trovano alcune aperture positive, qualcosa si muove, e però a livello comunale quantomeno, mentre a livello provinciale erano stati fatti grandi passi in avanti con una delibera che però è stata successivamente impugnata. Nella risposta c'è scritto che è stata impegnata la deliberazione, ma immagino si tratti di un'impugnazione e pubblicata a maggio dal TAR, che ha accolto il ricorso e rispetto all'applicazione della norma per ridurre la plastica proposta dalla provincia. E non, come non ho citato tutti i riferimenti alla mozione e tutte le domande che venivano poste nel dettaglio, credo anche per questione di tempi sempre stringenti, e vado al dunque, anche perché appunto le domande erano numerose e quindi le risposte, per questo si ringrazia, sono state numerose. Una ragione che spinge per la non soddisfazione rispetto alla risposta, facendo un po' sintesi, è una questione di tempi verbali. Si usano molti verbi al futuro, al condizionale, ci sono pochissimi imperativi, pochi indicativi, poche indicazioni e ordini. Qualcosa si muove, ma per esempio il punto 1, l'adesione alla campagna Plastic Free, Liberi dalla Plastica, si sta valutando, anche se dalla mozione sono passati 15 mesi. E certo, per alcune risposte non si può negare, insomma, che il TAR abbia fermato l'iniziativa della provincia e che quindi il comune è fermo all'evoluzione poi normativa e alle direttive provinciali. E però appunto tra verbi al futuro, riferimenti ad altri enti, si provvederà a dare raccomandazioni, sarà cura raccomandare, e la soddisfazione, ecco, non può esserci. Rimane di positivo sicuramente che qualcosa si sta muovendo, e dall'altra parte il timore appunto di grandi operazioni dai grandi nomi e dai titoli spesso in inglese, e per i quali non è sempre possibile un'applicazione concreta. E questo è tutto, grazie.
Per festeggiare la prima seduta tutti in presenza le ho lasciato 3-4 minuti in più, consigliere Galli. Le altre interrogazioni sono tutte a nome del consigliere Pozzer, per cui vengono spostate alla prossima seduta. E passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che era assegnato al sindaco, ma essendo sopraggiunto questo impegno, do la parola al vice sindaco. Prego.
Grazie Presidente. Allora, la prima delibera all'ordine del giorno riguarda di fatto una variazione di bilancio rispetto al bilancio in corso di gestione del 2022 e fa di fatto riferimento ai progetti legati al PNRR. Quindi di fatto per quel che concerne, voi sapete che in data 14/12/2021 il Comune di Rovereto ha fatto richiesta di finanziamento per la riqualificazione dell'edilizia pubblica residenziale rispetto in particolar modo al comparto di Via Maioliche. Successivamente, come sta un po' avvenendo rispetto ad altre richieste che sono state fatte e che riguardano diversi comparti e diverse tematiche, si stanno ricevendo naturalmente le risposte rispetto alle richieste di finanziamento. Per quel che riguarda il comparto di Via Maioliche, la risposta è arrivata in termini affermativi e quindi sostanzialmente c'è stata questa ammissione al finanziamento. Quindi naturalmente nel momento in cui avviene l'ammissione al finanziamento rispetto al piano nazionale di cui stiamo parlando, è necessaria una variazione di bilancio che poi consenta sostanzialmente che queste risorse vengano messe in circolo per essere utilizzate rispetto alle scadenze che sono comunque molto serrate e che riguardano i vari stadi di progettazione e che naturalmente poi porteranno alla realizzazione dell'opera. Quindi di fatto quello che andiamo oggi a discutere e ad approvare è proprio l'ammissione di questo finanziamento che troverà evidentemente luogo all'interno di questa variazione di bilancio.
È stata assolutamente sintetica, vice sindaco. Siamo in attesa dei tecnici che ovviamente pensavano che occupassimo il più tempo con le interrogazioni, quindi, ma stanno arrivando. Così? No, stanno arrivando proprio adesso. Già a pausa mi sembra eccessivo. Stavano proprio arrivando, sì. Ecco, sta arrivando la dottoressa Pinotti. Falso allarme. Bene, è arrivato.
Sarò dottore o ingegnere?
Com'è?
Dottore o ingegnere?
Dottor Festi.
È arrivato il dottor Festi, quindi... Abbiamo anticipato un po', dottor Festi, perché non abbiamo potuto discutere le... Bene, prego, dottor Festi.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, saluto i consiglieri. Cercherò, come dire, di illustrarvi in sintesi quello che è il contenuto della deliberazione, proposta di deliberazione consiliare che è posta alla vostra attenzione e che ha ad oggetto appunto la ratifica di un provvedimento assunto dalla Giunta Comunale come variazione di bilancio con i poteri, diciamo così, del Consiglio Comunale, motivato da ragioni d'urgenza che appunto adesso cercherò di illustrarvi. La possibilità, la facoltà e la legittimità di poter operare, diciamo, secondo questa procedura è prevista dall'articolo 175 del testo unico degli enti locali, come poi, come dire, recepito, armonizzato anche il nostro ordinamento, che prevede appunto che le variazioni possono essere di bilancio, di competenza del Consiglio, possono essere adottate anche dall'organo esecutivo, quindi dalla Giunta, in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti dall'adozione della delibera appunto della Giunta provinciale. La Giunta ha adottato questo provvedimento, scusate che recupero, in data 15 giugno 2022. L'oggetto del provvedimento e della variazione di bilancio è legato all'opera pubblica che riguarda la riqualificazione di un edificio in via Maioli che è finanziato con la linea di finanziamento del PNRR Sicuro Verde Sociale, riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Questa opera era stata prevista nella programmazione di bilancio da parte del Consiglio Comunale con la prima variazione di bilancio che è stata adottata nel corso del 2022, in esecuzione di una delibera provinciale che riconosceva questo finanziamento al Comune per 1.910.000 come assegnazione di risorse, ma nella quale non erano state indicate, come dire, le annualità di sviluppo né del finanziamento né del cronoprogramma dell'opera. Nell'inserirla a bilancio quindi era stato prevista, come dire, l'intero finanziamento sull'annualità 2022. Successivamente alla nostra variazione, quella che vi dicevo che ha inserito l'opera a bilancio, sono intervenuti dei successivi provvedimenti da parte del Ministero e da ultimo da parte della provincia che con una delibera, la 952 del 27 maggio 2022, non solo ha confermato l'assegnazione delle risorse al Comune di Rovereto per questo investimento che vi dicevo per 1.910.000, ma ha anche suddiviso, come dire, le annualità del finanziamento sulle annualità 22, 23, 24, 25 e 26, secondo il cronoprogramma che dovrebbe svilupparsi dell'opera. La necessità quindi che si è posta era quella di adeguare la programmazione a bilancio che noi avevamo, quindi di un'opera solo sul 22, invece sulle annualità previste anche dall'ente erogatore del finanziamento e quindi sulle diverse annualità del bilancio che vi dicevo prima. Questa è la necessità. L'urgenza invece era motivata da un ulteriore fattore. Nel cronoprogramma che era stato inviato in sede di domanda di finanziamento da parte comunale, come appunto accettato dallo Stato, era indicato che l'affidamento della progettazione doveva avvenire entro la fine di giugno. Quindi vi era la necessità in tempi brevi, come dire, di potere da parte dell'ufficio tecnico adottare subito il provvedimento di affidamento della progettazione di quest'opera. Sentita anche la provincia e anche i funzionari del Ministero, abbiamo colto che almeno in questa fase queste tempistiche fissate in relazione a finanziamenti del PNR vengono considerate come tassative, quindi non si può, come dire, sforare i termini indicati nel cronoprogramma e quindi, ritorno a quello che vi dicevo prima, era necessario garantire che entro il 30 giugno i colleghi del tecnico potessero adottare il provvedimento di affidamento della progettazione. Questo, come dire, ci ha consigliato, indicazione eventualmente anche mia come responsabile finanziario, l'urgenza di adottare questa variazione di bilancio, che è una variazione tecnica, diciamo così, che, come vi dicevo, suddivide le risorse prima tutte previste sull'anno 2022 nelle diverse invece annualità del bilancio comunale 22, 23 e 24 e ha consentito quindi all'ufficio tecnico di poter affidare l'incarico di progettazione entro il 30 giugno appena appunto la perizia del contributo. Chiediamo quindi al Consiglio di ratificare, come dire, questo provvedimento in modo che, come dire, l'iter complessivo venga quindi a conclusione. Sono a disposizione se ci sono ulteriori domande tecniche, volentieri.
Grazie dottor Sesti, quindi se qualche consigliere deve porre qualche domanda. Allora passiamo agli interventi. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, solo volevo fare una domanda tecnica e mi aggiungo, anche perché ne abbiamo già parlato ieri in Commissione Bilancio e dunque sono state chiarite alcune perplessità che avevo nel merito. Se nella delibera sono stati messi, cioè se è stato riportato il saldo sia del 2022, quella che andremo a votare 2023-2024, perché in delibera era riportato un saldo di zero, perché i saldi dovrebbero essere differenti. Mi sembra nel saldo 2022 dovrebbe essere 1.420.000, 2023 400.629.000 euro, 2024 1.360.000 euro, almeno questo. Non vorrei dire delle sciocchezze in merito. E in quello che però mi lascia perplesso di questa delibera è il fatto che noi veniamo a discuterne oggi in aula, il 29 di giugno, c'era tempo fino al 30 di giugno per approvare questa delibera che è una delibera del Consiglio Comunale. Quello che mi fa specie è il fatto che la Giunta il 15 di giugno abbia fatto una delibera urgente di Giunta per poi portarla in futuro al Consiglio Comunale, da approvarla al Consiglio Comunale. C'è una facoltà, c'è la possibilità di farla. Però io credo che politicamente c'erano i tempi per poter convocare un Consiglio Comunale come avviene oggi, senza dover fare una delibera d'urgenza da parte della Giunta. È quello che mi lascia perplesso, perché la tempistica c'era, bastava convocare un Consiglio Comunale come ci abbiamo fatto oggi. Invece si pensava, va bene, lo facciamo come giunta e dopo cos'è che faceva il Consiglio Comunale nel momento in cui doveva ratificare? Cioè, e questo mi sembra politicamente poco rispettoso nei confronti del Consiglio Comunale. Ci mancherebbe, ben vengano questi, cioè no, perché qualcuno magari pensa che anche voterò a favore. Voteremo a favore di questa, perché a 1.910.000 euro andare a ristrutturare un immobile, anzi ce ne sono anche altri da ristrutturare in quella zona, ben venga, perché sono da anni che sono messi in condizioni molto precarie o fatiscenti. Però è quello, cioè, che io credo che che invece fare una delibera di giunta urgente si doveva convocare un consiglio comunale, portarla in consiglio comunale e il consiglio comunale approvava questa delibera. Questo è che io credo che è stato una maniera irrispettosa nei confronti del consiglio comunale, perché c'erano i tempi per poter convocare un consiglio comunale. Non ci fossero stati tempi, capisco benissimo, ma i tempi c'erano e dunque si doveva fare questo. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Dottor Festi, doveva rispondere alla prima domanda?
Sì, direi che ci siamo anche confrontati in commissione, magari nelle prossime provvedimenti di variazione cercheremo di essere più chiari. Qui nelle tabelle quello che emerge come saldo è il saldo complessivo, cioè siccome questa voce dovrebbe indicare, rappresentare che evidentemente le variazioni che attengono le entrate e la spesa poi quadrano a zero, nel senso che no, entrate e spese si bilanciano, si riporta questo saldo che è inteso come saldo complessivo della variazione. Ecco, poi magari, come dicevo, ci ha sollevato o suggerito evidentemente e giustamente il consigliere Angeli, nelle prossime provvedimenti di variazione di bilancio cercheremo di specificare meglio, come dire, che il saldo o è complessivo o riguarda le due componenti del bilancio.
Grazie dottor Festi. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Previdi.
Sì, ci sei. No, grazie, buonasera a tutti. No, volevo solo spiegare un po' quali sono le prospettive rispetto a questo immobile, no? Perché questo faceva parte di quelle tre case minime che erano state date all'ITEA. Nella scorsa legislatura abbiamo pensato di farcele dare di ritorno perché le abbiamo sistemate. Due, quelle entrando in sottoportico lì di via Maioli, che quelle due che ci sono sulla sinistra, perché abbiamo costruito il progetto app, cioè per quelle persone che erano sfrattate e che non avevano altre soluzioni abitative. Queste due case di sinistra sono state sistemate perché non erano proprio messe bene, con i lavori socialmente utili messi in campo dalla SMR allora, quindi imbiancatura, rifacimento dei bagni e compagnia bella, che adesso non si può più fare per motivi di opportunità, mentre questa casa di destra praticamente era inutilizzabile, cioè proprio era in condizioni veramente messa male, per cui non era neanche possibile ipotizzare di andare a fare qualche intervento di migliorativo. E adesso è capitata questa opportunità, che è un'opportunità importante, quindi verrà demolita e ricostruita, e verranno fuori, se non ricordo male, circa 12 appartamenti. Ecco. 12 appartamenti, ecco. Nella progettazione, quando sarà la progettazione definitiva, vedremo anche un po' l'utilizzo di questi appartamenti anche per creare delle soluzioni che possono mettere in campo degli spazi che possono essere condivisi da coloro che andranno ad abitare in quella zona lì. Ecco, quindi questo era un po' l'opportunità e l'urgenza di portare avanti questa delibera, perché i tempi erano abbastanza stretti e quindi insomma è un'opportunità, credo, assolutamente importante. Vi ringrazio.
Grazie assessore. Altri interventi? Anche una domanda, consigliere Coricci, prego. Ah no. Quindi praticano, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, assessora.
Sì, Un po' anche per, non vorrei essere stata eccessivamente sintetica, però restituire anche l'importanza dell'operazione. E al di là dei rilievi del consigliere Angeli, che secondo me sono un po' formali più che sostanziali, il vero tema è che i finanziamenti che noi riceviamo da questo piano nazionale così importante, che consente anche di fare tutta una serie di operazioni su immobili comunque pubblici, presenta però anche delle rigide scadenze su cui è necessario essere molto attenti. Quindi noi pena ovviamente la non ricezione del finanziamento. I passaggi progettuali sono molto rigidi, noi abbiamo l'esigenza di rispettarli e soprattutto c'è una necessità da parte dell'ufficio tecnico di riuscire a costruire anche i vari team di progettazione dietro ovviamente all'iter. Voi sapete che un'opera pubblica ha tutta una serie di gradi di progettazione diversi, quindi il tema qua è forse di essere tutti un po' contenti, direi, che in sostanza l'operazione che si è fatta prevede ormai l'accettazione di diversi finanziamenti che stanno in qualche modo arrivando, e questo è una buona cosa, perché i comuni, questo lo saprete, ricevono in questo momento dai fondi della provincia quasi nulla, quindi è chiaro che il piano nazionale consente al Comune di Rovereto di rilanciare anche su opere pubbliche che naturalmente sono mirate, perché rispetto ai vari bandi del PNRR, cioè non è che possiamo scegliere quello che vogliamo, ma ci siamo infilati in un'occasione che peraltro ha visto comuni piccoli molto in difficoltà, perché chiaramente quello che era necessario avere era anche dei progetti di fatto preliminari già esistenti, altrimenti i tempi non sarebbero stati rispettati. Quindi non c'è nessuna volontà di non far partecipare il Consiglio, ci mancherebbe, non è assolutamente questo il tema, ma è anche necessario, mi viene da dire, che comunque ogni progetto passi all'interno della Giunta, che è anche l'organo con cui politicamente si fa anche quadra rispetto ai vari bandi che sono stati presentati, che sono tutti di assessorati anche di competenza diversa. Comunque, in ogni caso, era per restituire l'importanza dell'operazione che, dal mio punto di vista, per quel che riguarda la città di Rovereto, è assolutamente meritorio.
Grazie, assessora. Sì, non, intendiamo intervento, non replica, quindi, vero? Sì. Prego, consigliere Angeli.
Grazie, Presidente. Io non voglio polemizzare, ma quello che mi... In effetti il concetto è che il cronoprogramma è stato dato alla provincia il 27 maggio. Dopo c'è stata la delibera urgente della giunta il 15 giugno, perciò il 27 maggio c'era già un cronoprogramma. E credo che c'erano tutti i tempi per convocare un consiglio comunale e per presentarlo questo consiglio comunale. La giunta poteva vederlo senza dubbio, ma senza fare una delibera d'urgenza, solo questo. Ma non voglio polemizzare, perché i tempi c'erano, i tempi fossero stati ristretti sicuramente non avrei fatto valere questa opportunità che aveva il Consiglio Comunale, perché io credo che il Consiglio Comunale, dato che questa doveva venire in Consiglio Comunale, è il Consiglio Comunale che deve votarla, ma non deve ratificarla, che sono due cose differenti. Grazie.
Ci sono altri interventi? No, allora puoi fare la replica tu, no? Perché non ho
idea. Sì. No. Stasera fate il consiglio più veloce della storia del Comune di Rovereto. Quindi io mi scuso, ma vi dico, ero alla presentazione, no, ve lo dico perché è un bellissimo e importantissimo testo di questo testo del dottor Maurizio Zullian, di Graziano Tavan, sull'Egitto e sulla grande possibilità di collaborazione che Zullian ha effettivamente attraverso anche il museo civico costruito nel campo dell'archeologia e della ricerca. E pensavo ci potesse essere del tempo attraverso la discussione delle interrogazioni, perché quando era stata programmata quella presentazione non c'era appunto l'idea che sarebbe stato necessario fare questo consiglio entro il 30 di giugno, per le motivazioni che mi pare per certi versi, anche se forse il consigliere Angeli non le condivide, mi pare di infrasentire entrando del tutto, che vi sono già, credo, state spiegate, sia per quel che riguarda la delibera sull'edificio delle Maioliche che per quel che riguarda questa possibilità che ci è stata data di esentare di fatto. Non l'avete presentato? State ancora parlando? Avevo capito dal tuo messaggio che avevate già... No, è per quello che ho detto, è il consiglio più veloce della storia, perché dico due delibere... io avevo capito dal messaggio che mi è stato inviato che...
No, avremmo fatto la pausa in mezzo.
Ho detto, ma veramente, sono velocissimi, allora... Sì, ma la delibera è scritta, per cui non è che gli ho svelato un segreto rispetto alla seconda, insomma, ecco. E allora rimaniamo sulla prima delibera. A questo punto quella è ancora più tecnica, diciamo, ha meno elementi politici, per cui non ho grandi necessità di replica, se non ricordare quel cronoprogramma di cui sentivo parlare dal consigliere Angeli entrando, che effettivamente ha, secondo me, reso necessario questo tipo di percorso, consigliere Angeli, perché comunque lei sa di quale attenzione c'è rispetto, giustificata e giustificatissima da parte di tutte le amministrazioni, ma anche poi da parte di chi deve monitorare i finanziamenti PNRR, rispetto alle scadenze, alle tempistiche, per cui effettivamente io credo che il percorso che è stato scelto per allora provare, seppure l'ho ascoltata in corsa a rispondere, fosse il percorso più tutelante rispetto alla protezione di un finanziamento di cui tutti insieme abbiamo stabilito l'opportunità in recenti discussioni in aula, e ci permette un'operazione di ristrutturazione di spazi fisici importanti dal punto di vista del patrimonio comunale, ma soprattutto per le funzioni a cui poi andremo ad adibirli, e quindi ci auguriamo, sottoponendo questa delibera all'attenzione dell'Aula, che ci possa essere il consenso per poi procedere non solo alle fasi della progettazione, che voi sapete devono appunto essere entro la fine di questo mese, ma anche poi alle successive fasi e alla realizzazione dell'opera.
Grazie Sindaco. Allora passiamo. Sì, consigliere Plotiger, questa era un po' una replica, però se vuole intervenire prego, perché abbiamo avuto un po' di confusione. Adesso ho capito, come dichiarazione di voto, perfetto, ok.
Sì, Fratelli d'Italia voterà indubbiamente a favore di questa delibera, è chiaro, insomma. Noi non abbiamo la minima fiducia nei PNR dell'Europa nei confronti dell'Italia, perché non abbiamo nessuna fiducia di come verranno portati a termine e dell'importanza che verrà data a questi finanziamenti. E quanto potranno incidere in una situazione difficilissima come quella italiana. Ma è chiaro che per piccoli interventi di questo genere non si può assolutamente prescindere da un voto favorevole, a parte l'irritualità della presentazione in ritardo, ma insomma non è un concetto che può inficiare questa deliberazione. È chiaro che questo intervento che consente di ristrutturare l'urbanistica di una zona anche importante per noi, anche se è abbastanza periferica, e siamo assolutamente convinti che va votato in favore, quindi il voto di Fratelli d'Italia sarà convintamente positivo.
Grazie consigliere. Altri? Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, no, sicuramente il nostro sarà un voto favorevole, ma convintamente favorevole, anche perché riuscire ad avere, iniziamo già ad avere un importo abbastanza importante, si parla di circa 2 milioni di euro dal PNRR, ben venga. E dunque il nostro voto è estremamente favorevole, anche perché andiamo a rimettere a posto uno spazio della città di Rovereto in quella zona che è da troppo tempo che è lì, che è ferma, che è bloccata. E una perplessità è che abbiamo un cronoprogramma sui finanziamenti e lunghissimo, cioè partiamo dal 2022 e cronoprogramma fino al 2026, perciò vuol dire che ci vorranno 4 anni per demolizione e ricostruzione, e mi sembra un po' troppo lungo come tempistica, perché se un costruttore che mette 4 anni a farsi una casa, è meglio che sarà su baracca e burattini e che vada a fare qualcos'altro, cioè detto fra noi, detto in dialetto, che così si capisse più chiaramente. Ecco, questi mi sembra che siano troppo lunghi i tempi per la realizzazione, perché effettivamente la città di Rovereto ne ha bisogno subito, no, forse ieri. Comunque il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Castanelli.
Grazie. Intanto una valutazione oggettiva sul fatto che il primo concreto ritorno da parte di quello che è il piano europeo che prende concretezza sul nostro comune. Quindi direi che dobbiamo davvero essere felici di questo momento, perché credo che sia l'opportunità per noi, per i cittadini, di toccare con mano quello che è una sfida che tocca tutta l'Europa. Non era scontato che un progetto così grande come è il piano di rilancio europeo, che poi trova una declinazione nel piano PNR italiano, che trova i progetti che vanno presentati, beh, io dico, insomma, nell'arco di 6 mesi circa arrivare da quello che è lo stanziamento europeo ad avere 2 milioni che hanno un titolo ben chiaro sul comune di Rovereto, che va a colpire una zona che ha un bisogno concreto di essere riqualificata, beh, direi che siamo davanti forse a tempi che raramente abbiamo visto, purtroppo, cioè sarebbe bello fosse sempre così, che però raramente abbiamo visto. In questo credo che vada anche un plauso ai nostri uffici comunali, perché l'aver presentato questi progetti, aver portato a casa questi 2 milioni, sicuramente manifesta una capacità anche tecnica. Mi colpiva il confronto anche dei progetti che sono stati autorizzati sul territorio provinciale, su quali comuni ne hanno beneficiato, beh, non è poi tanto lungo l'elenco, quindi di nuovo possiamo essere veramente felici per il nostro comune che arrivino questi primi, speriamo, 2 milioni di euro. In questo credo che c'è anche una responsabilità nei tempi, quindi sì, è stata presentata come consiglio d'urgenza, è bene che venga fatto, nel senso che sappiamo bene, come diceva la vice sindaca, quanto è importante in generale per il PNRR rispetto dei tempi, quindi di nuovo credo che quanto anche come consiglio possiamo dare, anche accelerando, come diceva, il consiglio più veloce, è vero, magari anche proprio nel dire velocemente sì a queste delibere, perché è un segnale che dice che il Comune vuole veramente mettersi in opera e rapidamente. Uno spunto solo per gli uffici tecnici, magari cercare in generale che quel cronoprogramma non si arrivi all'ultimo, se ci sono ulteriori passaggi, ma un po' prima, proprio perché per come è il PNR basta andare oltre di poco e si rischia di non avere poi realmente il finanziamento nelle fasi di avanzamento dei lavori. Per questi motivi da parte dei civici assoluta positività rispetto a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Corradini, prego.
Grazie Presidente. No, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Cazzanelli. Volevo aggiungere al consigliere Angeli che forse ha dimenticato i tempi di progettazione, oltre che i tempi dei lavori, e anche i tempi di rendicontazione, perché entro il 2026 bisogna rendicontare l'opera. Pertanto, oltre ai tempi di lavoro, c'è il tempo del progetto e il tempo della rendicontazione. Comunque, Rovereto al centro è assolutamente favorevole alla delibera. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Dichiarazione di voto, prego Curicci.
Sì, grazie. Io sono contento che diciamo questi finanziamenti vengano destinati alle persone, in quanto se vi ricordate avevo espresso delle preoccupazioni nel destinare diciamo questi fondi solo a cose, insomma. E poco alle persone. E invece questa amministrazione riesce a, attraverso il, diciamo, l'opera pubblica a sopperire alle necessità, diciamo, dei cittadini, ai bisogni delle persone. Ecco, 12 unità abitative sono molto, molto importanti. Lo sono soprattutto per quelle persone che in tempi di crisi, insomma, emergenza abitativa, fanno veramente fatica. Se non sono, si trovano in una vera e propria impossibilità ad accedere ad un alloggio. Ecco, io sono insomma molto, molto contento e supporto l'azione di questa amministrazione, ringraziando i tecnici che lavorano e portano avanti questi progetti. E quindi ringrazio e rinnovo il mio supporto. Grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego, assessore Bortot.
Mancando il capogruppo, tocca a me sottolineare la adesione al voto positivo, ricordando che questo è un pezzo di tutta quella attività amministrativa e quindi progettuale e operativa che afferisce al grande capitolo del PNRR, sul quale Rovereto si è presentato puntuale con delle richieste precise e ben argomentate e che, come vedremo nelle prossime settimane, porterà altri finanziamenti ed altre occasioni di evoluzione della nostra città. Quindi il voto sarà favorevole.
Grazie. Prego consigliere Pomarolli.
Grazie Presidente, sì, anche il Partito Democratico si esprime assolutamente a favore. Grazie.
Prego Sindaco.
Grazie. Se l'Aula lo consente, approfitterei della dichiarazione di voto per fare un breve ragionamento riguardo alla consigliera Gaifas, perché dice: ma perché il Sindaco può fare la dichiarazione di voto e io no? E io, consigliera Gaifas, le garantisco che per me può far. Se fosse per me, guardi, io credo che si dovrà arrivare ad un'interpretazione della legge, del regolamento, mi scusi, che glielo consenta, perché glielo dichiaro, io sono d'accordo col fatto che lei possa fare tutte le dichiarazioni di voto che ritiene opportuno fare, per cui mi auguro, se potesse servire, che questo input aiuti nell'interpretazione del regolamento, perché è giusto, per cui, però le dico che in realtà solo formalmente in questo caso faccio una dichiarazione di voto a favore, per invece darvi, se siete d'accordo, siccome sentivo il consigliere Plotteger dire ma ho un po' di scetticismo rispetto al PNRR e sentivo il consigliere Cazzanelli che giustamente si chiedeva che cosa sta per succedere, se siete d'accordo, potrebbe essere che sforo magari un minuto, vi darei un aggiornamento sull'incontro che abbiamo avuto come sindaci a Roma la settimana scorsa con il governo sul tema PNRR, l'incontro era l'incontro Missione Italia, e ho chiesto al dottor Festi se vi può fare un riassunto veloce di ciò che adesso, ad oggi, ci risulta già finanziato per la città di Rovereto col PNRR, così vediamo come questa, diceva il consigliere Cazzanelli, è la prima opera che vediamo atterrare sul nostro territorio, ma in realtà
ce ne sono in rapida successione delle altre che sappiamo abbiamo avuto notizia in questi giorni, in una mutazione continua, esserci state finanziate. Credo che possa essere utile, vista anche la velocità con cui avete già evaso la discussione, se siete d'accordo.
Penso che l'Aula sia d'accordo. Okay. Prego.
Allora, mercoledì scorso e giovedì scorso c'è stato questo incontro a Roma, il titolo era Missione Italia, organizzato dall'ANCI e dal Governo, per fare il punto sul PNRR. Secondo me ci sono stati alcuni elementi di favore che adesso provo a riassumervi. Il primo, ci è stato dato il senso di una visione complessiva, cioè giustamente il consigliere Plotegger diceva, ma su alcune piccole opere io non ho dubbi che effettivamente ci possa essere efficacia, e il PNRR effettivamente è costellato rispetto alle richieste che hanno fatto i vari municipi d'Italia da tante piccole opere. Però a Roma c'è stata la possibilità, in questo ascolto di fatto del governo e dei funzionari dello Stato, di ricondurre la manovra alla sua visione complessiva, perché ci è stato fatto vedere come anche le piccole opere effettivamente poi vanno tutte a comporre un disegno che ci parla di temi che conosciamo: la digitalizzazione, la mobilità, la sostenibilità, le politiche sociali, i capitoli, le missioni del PNRR che voi avete già potuto leggere. Però mi è piaciuto vedere come il governo si incarica di fare regia e di essere sicuro che c'è poi consapevolezza di questa visione complessiva anche dentro gli enti locali. L'altro elemento favorevole, nelle prossime settimane avremo modo di affrontare l'assestamento di bilancio e di inserire dentro la manovra anche quelle misure che assieme e il più possibile trasversalmente penseremo importanti per il periodo di emergenza che stiamo vivendo. Però è anche altrettanto già chiaro, questo ce lo possiamo anticipare, l'avete anche letto, che l'aumento dei prezzi, no, delle materie prime e quindi di conseguenza poi delle opere, in parte ci obbliga proprio attraverso il PNRR a temporaneamente utilizzare delle risorse che discuteremo, dicevo, dentro l'assestamento di bilancio. Però ci è stato dato un conforto, intanto a parole, dopo vedremo che ci sia la conseguenzialità dei fatti, di un impegno del governo a intervenire su questo rincaro dei prezzi e di conseguenza delle opere. Per cui potrebbe essere che quello che noi adesso andremo ad impegnare, in parte almeno, ci sarà ristorato. L'altro elemento, secondo me, di chiarezza e importante è stato quello di alcuni riferimenti dentro la Presidenza del Consiglio, come struttura adesso dico, con i quali poter direttamente dialogare, perché voi sapete che non siamo abituati, in particolare noi comuni della Provincia Autonoma di Trento, ad avere un rapporto diretto con lo Stato, perché per noi, e quante volte in quest'Aula ci siamo detti, non ci sogneremmo mai, da convinti autonomisti, di creare come dire, consuetudini diverse o normalmente diverse. Per noi comuni della Provincia Autonoma di Trento, chi media e chi tratta con lo Stato è la Provincia, e noi ci riferiamo alla Provincia nella maniera in cui gli altri comuni invece si riferiscono direttamente allo Stato. Però il PNRR, voi sapete che ci ha dato e dà delle opportunità differenti, e allora costruire, come dire, percorsi solidi e capire che dentro, perché l'incontro era anche con i funzionari dello Stato, c'è una grande disponibilità al dialogo diretto con i comuni, che ci hanno spiegato chiaramente di quanto non sia facile, perché parlare contemporaneamente con più di 8.000 municipalità non è semplice. Però noi abbiamo avuto di fronte uno schieramento di funzionari dello Stato che era stato messo a disposizione delle municipalità per chiarire, per costruire rapporti, ponti. Dentro questo ragionamento, l'ultimo elemento che adesso sottolineo è quello della rendicontazione, perché adesso il consigliere Corradini diceva, attenzione, che i tempi sono tempi assolutamente stretti, e il 2026 prevede tutta una serie di scadenze, insomma.
Allora, è stata predisposta una piattaforma, cioè questo sistema Regis, che mi è piaciuto come è stato presentato dal punto di vista della filosofia, cioè ci è stato detto non vedetelo come un ulteriore aggravio di un'attività già pesante per il personale, cioè non pensate ecco mi tocca anche fare questa rendicontazione, perché attraverso questa piattaforma loro dicono cerchiamo di fare in modo che sia la più agile possibile, e però voi dovete vederla come la possibilità di eventualmente rendersi conto di necessità di ritaratura rispetto alle opere, rispetto al lavoro in corso, non mi permetterei, consigliere Plotker, di dire al work in progress, e cercate di eventualmente approfittare di questa possibilità di rendicontazione per ulteriormente appunto affinare le opere stesse e rendere più efficace il PNRR. Ultimissima considerazione, quella fatta dal ministro Brunetta rispetto al personale, perché è l'altro grande tema che abbiamo detto essere problematico per i comuni, perché aumentano le opere, aumentano le necessità di progettazione, ma il personale non aumenta nella stessa maniera. E oltre a spiegare dello sblocco di alcune possibilità di assunzione, però in maniera molto realistica sia il ministro Brunetta che il capo, diciamo, dal punto di vista burocratico, il direttore generale del Ministero della Funzione Pubblica, hanno spiegato come ci sia anche qua la possibilità dentro una piattaforma che si chiamerà Capacitali, speriamo che nessuno si turbi per questo, ma lo useremo lo stesso anche se il nome come dire contempla l'inglesismo o l'inglese, e di rapporto tra anche questa stessa piattaforma e LinkedIn per accedere a tutta una serie di curricula che permettano di assumere a tempo determinato personale già formato, perché era anche giusta la riflessione del ministro e anche del dirigente della funzione pubblica, che diceva noi possiamo darvi numeri, però è chiaro che intanto anche facessimo 10.000, 15.000, 20.000 nuove assunzioni, il problema non lo esauriamo completamente, ma soprattutto se facciamo assunzione di personale che non è ancora formato, posta la tempistica del PNRR, avete anche il problema di comunque un tempo di formazione. Allora è chiaro che nelle nuove assunzioni ci sarà la possibilità di anche rinnovare, no? Come è giusto che sia, le amministrazioni, le macchine amministrative, però è interessante anche immaginare come effettivamente ci sia la possibilità di dotarsi per periodi di persone che hanno già competenze per essere direttamente e rapidamente operative. Il dato che ci è stato trasferito è che l'attrattività dell'ente pubblico è ancora abbastanza elevata per le discipline economico-giuridiche, meno invece per quelle tecniche, quindi legate alla progettazione. Io credo che, l'ho detto anche più volte al Consiglio delle Autonomie Locali e probabilmente l'ho detto anche in quest'Aula, ci sia la necessità di fare un grande investimento dal punto di vista della formazione e dell'entusiasmo rispetto alla bellezza del lavorare nel pubblico, perché io credo che sia un'esperienza assolutamente entusiasmante quella che vivono anche i nostri funzionari, io adesso in questi anni ho potuto vederla più da vicino, che è quella di incidere sulla vita di una comunità, vederne l'evoluzione. E per certi versi senza, come dire, poi anche a volte la pesantezza o lo stress, no? Di un dibattito che non sempre, come dire, si conduce
no? Nei modi, nei toni che permettano di dare serenità. Ecco, loro hanno la possibilità di un lavoro che dura a favore della comunità, che c'è comunque e che credo sia assolutamente affascinante. Quindi penso che nel tempo dovremmo investire anche in Trentino, in scuole di formazione dal punto di vista della pubblica amministrazione che garantiscano attrattività. Rovereto, mi permetto di dire, avendo sempre investito sulla formazione, da questo punto di vista può anche candidarsi ad essere, come dire, un polo dentro la provincia per fare questo tipo di lavoro. Però è chiaro che abbiamo un'emergenza dal punto di vista del personale che mi sembra, e l'ho vissuto, vi dicevo e chiudo, come un elemento di conforto, il governo si sia preso in carico e stia cercando di risolvere. E chiedo al dottor Festi se può farci una sintesi delle altre opere che a breve poi arriveranno all'attenzione dell'Aula perché sono state ammesse a finanziamento.
Grazie Sindaco, sì, volentieri. Chiaramente ho cercato di ricostruire un po', come dire, a memoria, quindi non ho i dati precisi, ma mi sembra, come dire, già interessante fornire al Consiglio qualche informazione. Intanto anticipo che in sede di assestamento di bilancio, che porteremo all'attenzione del Consiglio verso, diciamo così, la metà di luglio, verranno inserite diverse progettualità e opere che riguardano appunto linee di finanziamento del PNR. Tenete conto che l'inserimento a bilancio è possibile quando si ha una certa contezza, come dire, di risposta che effettivamente poi ci sarà il finanziamento da parte dello Stato, perché le domande che abbiamo presentato, adesso ve ne darò appunto conto di alcune, sono circa una quindicina, mi verrebbe da dire, e andiamo a inserirle a bilancio man mano appunto che abbiamo elementi concreti che ci danno certezza effettivamente appunto dell'accoglimento della richiesta. Intanto, come dire, mi sembra significativo darvi conto della tempistica di come si sta, come dire, evolvendo il PNR a livello generale, in termini che in questo periodo, diciamo, è quasi conclusa la fase di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Secondo quello che è appunto il piano del PNR, che è partito, come dire, a fine 21, dovrebbe chiudersi anche come opere realizzate nel 26, il primo semestre del 22 da parte dello Stato è stato dedicato alla pubblicazione, direi quasi in toto, degli avvisi e dei bandi che hanno vari destinatari. Ad alcuni di questi il Comune di Rovereto può aderire o può valutare di aderire, altri sono rivolti chiaramente solo ad enti pubblici sovraordinati, altri alle volte sono rivolti a comuni che sono capoluogo di provincia o di regione, piuttosto che a comuni che hanno un'altra dimensione territoriale o, come dire, di abitanti. Faccio ad esempio tutti i bandi che hanno riguardato la mobilità o la ciclabilità sono rivolti ai comuni capoluogo o comunque ai comuni che hanno maggiori di 50.000 abitanti, e quindi in questi casi, pur essendo alle volte interessanti, non abbiamo potuto partecipare. Sinteticamente vi dicevo, noi abbiamo presentato circa, poi ve ne daremo conto più puntuale in sede appunto di discussione del assestamento, circa, mi verrebbe a dire, 15 domande. Finora in termini di accoglimento, certo abbiamo avuto appunto quello che era oggetto della delibera di prima, della linea che riguarda appunto la riqualificazione di immobili destinati a edilizia pubblica, nel nostro caso appunto un edificio in via Maioliche. Abbiamo avuto comunicazione della missione a finanziamento per la mensa scolastica delle Regina Elena, un finanziamento arrivato appunto circa una decina, Damiano Chiesa, scusate, ecco, è Damiano Chiesa, abbiamo avuto circa una decina di giorni fa comunicazione attraverso le graduatorie sono pubblicate su un apposito sito, di un finanziamento di circa 1 milione di euro appunto per questa mensa scolastica. Poi abbiamo avuto, come dire, conferma di un finanziamento che riguarda l'ambito sociale con la riqualificazione di 3 alloggi, di 3 comunque immobili che saranno destinati appunto a progettualità sociali. In questi giorni sono state pubblicate le graduatorie che riguardavano i siti culturali e museali, abbiamo ottenuto il finanziamento per un'opera di riqualificazione che attiene Palazzo Grillo per circa 350.000 euro. Abbiamo avuto anche conferma del finanziamento per quanto riguarda 2 interventi sull'impianto, l'efficientamento dell'impianto di illuminazione del teatro alla cartiera e del teatro Zandonai. E ancora, in materia invece, quello che è un altro ambito del PNR, della digitalizzazione, questo copartecipando insomma assieme alla provincia Trentino Digitale, abbiamo avuto conferma di alcune progettualità che riguardano il cloud, che riguardano altri servizi dell'ICT che abbiamo presentato, come dire, già in parte anche realizzato, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione. E per quanto riguarda altre domande consistenti di cui attendiamo risposta, abbiamo presentato domanda per il cofinanziamento su quella linea del PNR per quanto riguarda lo stadio Quercia e una richiesta di cofinanziamento anche per quanto riguarda l'edificio scolastico dello 06 di Borgo Sacco. Abbiamo poi presentato, diciamo in partnership, nel senso che la presentazione è stata da parte dell'opera universitaria, appunto la richiesta di finanziamento per la realizzazione dello studentato all'ex asilo manifattura, e affideremo adesso la progettazione, anche qui avendo avuto, non dico conferma, buoni ritorni sulle progettualità che riguardano le scuole Gandhi e le scuole Don Rossaro, per cui nell'assestamento di bilancio verrà già inserita la spesa, anche significativa, che porta, come dirà, la progettazione definitiva e esecutiva di questi interventi che riguardano l'edilizia scolastica.
Grazie dottor Festi. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Ricordo che la votazione è nominale, quindi prego anche il consigliere Egon di avvicinarsi ad un microfono, anche l'assessore. C'è bisogno della immediata esecutività?
No.
Che non, ok. Bene, allora cominciamo. Ah no, li ho già nominati gli sfruttatori. Controllino anche loro. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini Cristina. Favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Corradini.
Favorevole.
Cossali. Favorevole. Fait.
Favorevole.
Favorevole.
Scusate, chiedo al tecnico, a noi risulta nessun segnale. Ho capito, ma salta anche sullo streaming a casa? No, nel senso che è il verbale. Non l'audio. Ok, perfetto, grazie. Sono arrivata a Fight, Carlo, che però non avevo sentito.
Ecco, favorevole.
Ok. Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Tenuta.
Galli.
Non partecipo al voto.
Coricci.
Favorevole.
Luzzi.
Favorevole.
Mignucchi.
Favorevole.
Miorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Cloteger Carlo.
Favorevole.
Cloteger Pier Giorgio.
Favorevole.
Favorevole.
Pomarolli.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
24 favorevoli, una astensione e uno che non partecipa al voto. Ok. Allora io direi, prima della pausa, di procedere con la domanda di attualità del consigliere Galli. Prego, consigliere.
Un attimo che accendo il computer. Allora, la domanda di attualità, se si accende il computer, se no la ricordo comunque e prende... Ah, grazie. Prende spunto dalla carta, la carta stampata e non solo, e da alcuni articoli che sono apparsi e che avrete letto sicuramente nelle ultime settimane e negli ultimi giorni sulla stampa locale, e in parallelo da una serie di segnalazioni pervenute al Centro dei Consumatori di Trento e rispetto alla questione Dolomiti Energia. Alla fine la domanda è molto aperta e lascia a chi risponderà, insomma, ampia autonomia, e si andrà a chiedere un sintetico aggiornamento sui prossimi passi dei soci di maggioranza istituzionali di Findie e Dolomiti Energia, nella fattispecie Comune di Rovereto, rispetto a quello che sta accadendo a Dolomiti Energia. E dicevo, segnalazioni sull'Adige, ma anche al Centro dei Consumatori, che ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di persone che hanno sottoscritto contratti con Dolomiti Energia con una tariffa fissa, che si sono visti recapitare a casa delle lettere in cui viene, non si può parlare ovviamente di recessione unilaterale del contratto, però in cui viene proposto un bivio: o adeguarsi a nuove tariffe o recedere dalle tariffe sottoscritte a suo tempo. In particolare, tornando al riferimento della carta stampata, l'Adige del 25 del 6 riferiva di acque sempre più agitate. Bello la scelta dell'acqua agitata in un periodo di siccità strettamente connessa a uno dei business di Dolomiti Energia, acque sempre agitate, scelte azzardate e poi non corrette, come si accennava, questi contratti a prezzo fisso che inizialmente hanno portato numerose persone a sottoscrivere appunto contratti per la fornitura di energia, e poi si sono visti o hanno visto Dolomiti Energia pagare più del previsto per mantenere questi contratti. Questo ha condotto per esempio a un calo dell'utile netto di quasi 8 milioni di euro nel primo semestre del 2022. Venivano poi, insomma, l'articolo abbastanza interessante, si trova anche online, con osservazioni da parte per esempio del presidente della Fondazione Caritro, ma anche dei sindacati, in cui si chiedono tra le altre cose informazione anche per i soci di minoranza e anche per le minoranze del socio comune di Rovereto. Il sindaco di Trento era stato intervistato e da una parte, riprendo, getta acqua sul fuoco, i dati ovviamente andranno analizzati e approfonditi, dall'altra parte ha puntualizzato che nell'ultima assemblea è uscita la volontà di riprendere in mano il piano industriale nell'ottica di diversificazione delle fonti di produzione, e su questo c'è un'ampia condivisione. Ciò considerato e andando al dunque, si chiede appunto un sintetico aggiornamento su quanto può essere emerso in quest'ultima assemblea a cui si riferisce e sui prossimi passi intrapresi dai soci di maggioranza.
Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Allora, io, consigliere Galli, cercherò di seguire intanto la traccia della sua domanda di attualità, facendo poi qualche considerazione collaterale anche. Parto dal primo punto, quello che lei definiva anche interessante dal punto di vista dell'espressione linguistica, acque sempre più agitate, no? In un periodo di siccità. Io le devo dire che a me, dal punto di vista invece dell'amministratore pubblico, non sembra particolarmente interessante dal punto di vista linguistico un articolo che effettivamente per certi versi credo che metta difficoltà e per certi versi anche getti discredito rispetto ad un'azienda che è per l'80% pubblica e è un valore assoluto per il nostro territorio e gli investimenti che il territorio ha fatto al territorio in qualche modo devono ritornare. Però siccome in quel primo punto si parla di scelte azzardate e poi non corrette come i contratti a prezzo fisso, allora io vorrei ricordare come in realtà sono stati proprio i contratti a prezzo fisso che hanno permesso fino ad ora di mitigare quello che è stato l'aumento delle bollette, perché comunque per Dolomiti Energia c'è stata la determinazione di tenere i contratti a prezzo fisso nonostante per lei fossero contratti in perdita. L'ha fatto perché è uno dei modi attraverso i quali riesce a venire incontro alle esigenze, a proposito di rapporto con il territorio, dei cittadini piuttosto che delle imprese. L'altro modo, ce lo siamo già detti, indirettamente ma efficacemente, è stato quello della erogazione, no, dei dividendi, che ha permesso a noi amministrazioni comunali di mettere in campo opere, manovre, dal punto di vista degli assestamenti di bilancio che hanno poi agevolato o sostenuto attività economiche piuttosto che associazioni, quello che ci siamo detti e discusso anche durante questa consigliatura e che era cominciato sul finire della consigliatura scorsa con l'emergenza Covid. È chiaro che a un certo punto Dolomiti Energia dovrà essere obbligata a comunque ricontrattare se permane il periodo di crisi, anche perché oggettivamente è stata interpellata, e l'abbiamo fatto prima di tutto come enti soci, ma poi inevitabilmente questo tipo di domanda è diventato dibattito sulla stampa e quindi le risposte sono state non solamente quelle nelle riunioni con i soci dell'azienda, ma anche a mezzo stampa, e quindi le avete già lette anche voi. Ci ha spiegato Dolomiti Energia di quanto pochi siano i margini che hanno per intervenire sulle bollette, anche perché si parla di un rincaro o del prezzo dell'energia, immaginando che chi la produce la venda quindi a chissà che prezzo, quando fino ad ora, siccome la vende con un anno di anticipo, Dolomiti Energia di fatto ha venduto a un prezzo più basso di quello a cui adesso è schizzata l'energia, e di fatto poi, come sapete, una quota la riacquista ad un prezzo più alto. Su quello si inserisce anche il tema e il problema del gas. Devo dire, e così vi do aggiornamento di un'altra riunione che oggi, in una riunione al Palarotta riorganizzata dalla Banca d'Italia, c'è stata, tra le varie relazioni sullo stato economico delle province di Trento e di Bolzano, anche una relazione dell'amministratore delegato di Dolomiti Energia, che ha effettivamente spiegato anche le dinamiche dei prezzi e le fluttuazioni sulla borsa dell'energia, con le inevitabili conseguenze rispetto alle bollette, di cui appunto noi abbiamo visto purtroppo tutti il risultato. Però Dolomiti Energia è proprio attraverso l'aver tenuto e il tenere il più possibile determinati tipi di contratti e aver poi, ripeto, distribuito dividendi utili, ha comunque espletato un ruolo anche nell'emergenza e lo continua ad espletare a favore del territorio. Vado al punto secondo, quando dice il Presidente di Fondazione Caritro lamenta assenza di investimenti realizzati, di un piano industriale concreto, il fatto che i soci non abbiano conoscenza degli investimenti futuri. Allora, questa è una dichiarazione che il Presidente di Caritro aveva già fatto durante l'assemblea dei soci, che è stata il 31 maggio scorso, e ha avuto risposta già allora durante l'assemblea, che è la sede opportuna nella quale fare le domande, chiedere gli approfondimenti e avere le risposte. E la risposta stava nei numeri, sono decine di milioni gli investimenti che hanno caratterizzato Dolomiti Energia in questi anni,
E però non sta solo nei numeri, sta anche dentro un piano industriale che noi come soci, io per primo durante l'assemblea di Dolomiti Energia, è chiaro che abbiamo chiesto di poter condividere, partecipare per un lavoro che si deve fare assieme, ma garantisco che dentro quell'assemblea ci è stata data sia risposta alla domanda che Schoenberg aveva già fatto, ripeto, in assemblea, e anche la disponibilità ad ulteriori percorsi condivisi e concertati rispetto alla costruzione del piano industriale. E di fatto il sindaco di Trento dice appunto nell'ultima assemblea, uscita la volontà di riprendere in mano il piano industriale, ha riferito ciò che vi stavo dicendo, che ci siamo detti, a partire dal sottoscritto. Il primo intervento l'ho fatto io perché eravamo a Rovereto, quindi c'era anche, come dire, una opportunità dal punto di vista della ospitalità, però abbiamo avuto, ecco è questo che io voglio trasferire, la garanzia di una solidità e anche di, dicevo, un lavoro che possiamo fare assieme. È per questo che dopo l'articolo che io ho visto fine settimana scorso, che poi ha chiesto reazioni al giornalista dell'Adige, non ho risposto, perché, e allora poi chiudo con la considerazione rispetto al futuro che lei mi chiede, io credo che ci sia la necessità di discutere del futuro di un'azienda importante per territorio nelle sedi opportune e di dare comunicazione nelle sedi opportune, che sono quelle riservate delle riunioni in cui ci si occupa di Dolomiti Energia, e per quel che riguarda il Consiglio, glielo anticipo, eventualmente le commissioni consigliari, per esempio quella di cui lei è presidente. Perché non esiste, e io da questo punto di vista veramente sono amareggiato rispetto a quello che ho visto nei giorni scorsi, che le aziende parlino di sé sui giornali, anche attraverso magari la possibilità che qualcuno ha avuto di rivelare, no, dati ancora riservati, come per esempio i dati del primo trimestre. Perché siamo dentro una logica di competizione, ditemi quale altra azienda parla di sé sui giornali, che non significa non essere trasparenti, perché trasparenza e riservatezza non sono uno il contrario dell'altro, si può essere assolutamente trasparenti ma opportunamente riservati, cioè si possono fare tutte le richieste che si pensa sia giusto fare, i chiarimenti, esprimere le perplessità. Però lo si fa, secondo me, ripeto, nelle sedi opportune, specialmente in un momento in cui non è solo una questione di mercato, ma ci sono delle scelte a proposito di piano industriale da fare, che riguardano diversificazione degli investimenti, riguardano alleanze con i territori, riguardano concessioni che a breve scadranno. Allora tutto questo deve essere discusso appunto nella maniera pacata, senza titoli come dire ad effetto, senza la voglia di apparire sulla stampa piuttosto che di governare un territorio, ma in un percorso che però, io sono d'accordo con lei, va fatto con chiarezza, con trasparenza, tutti assieme nelle sedi opportune. Per cui all'ultima parte della sua domanda di attualità rispondo che c'è un lavoro in corso rispetto a una ridefinizione di un piano industriale, di cui non avrò nessun problema, anzi lo considero un obbligo, non solo opportuno, avrò modo di riferire però dentro la commissione consigliare competente.
Grazie sindaco, prego consigliere.
Ringrazio per la risposta. Forse lo stile di Rinascita Rovereto tagliente, però no, in questo caso era veramente curiosità, leggendo il giornale si leggono queste cose e allora i dubbi sono venuti e sono stati appunto condivisi in questa sede. E ben venga la riservatezza, in questi casi già in passato era stato accennato questo tema, qui non si voleva condividere le strategie di mercato o le riunioni segrete in anteprima, segrete, non accessibili al pubblico, le riunioni interne. Le riunioni interne di Dolomiti, che prende decisioni giustamente. Mi chiedo scusa per questo eccesso e ho perso il filo. No, comunque ringrazio per la risposta punto per punto. In realtà io avevo estrapolato tre passaggi. Il primo, che era appunto verso il titolo, metteva in guardia il lettore, e come me, che ho il privilegio di essere qua a chiederlo, e che chissà cosa possono aver pensato appunto i lettori, e quando appunto la situazione non è catastrofica, anzi, e c'è insomma grande speranza per una ripresa forte di Dolomiti. E ringrazio, sono soddisfatto se devo esprimere soddisfazione, e se non devo esprimerla la esprimo lo stesso per le risposte insomma rassicuranti e in linea con quanto speravo. Grazie.
Vista l'importanza del tema, ho lasciato entrambi qualche minuto in più. Facciamo la pausa e poi passiamo alla seconda delibera.
Thank you.
Riprendiamo la nostra seduta. Vediamo se riparte. Bene, allora, seconda delibera all'ordine del giorno, esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale dei plateatici. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente, ma come stavo anticipando prima e come di fatto però non c'era nemmeno troppo bisogno che anticipassi, posto che c'è già nel titolo della delibera, questo provvedimento lo poniamo alla vostra attenzione e con l'urgenza di cui vi parlavo perché è di pochi giorni fa la comunicazione da parte del Governo della possibilità per i comuni di ridurre o anche esentare dal pagamento del canone unico per le attività di cui appunto al comma 1 della legge che già era stata promulgata il 27 dicembre del 2019. Allora, noi abbiamo fatto una valutazione di quello che effettivamente significa per il bilancio comunale, perché dobbiamo dirci con molta chiarezza, poi vedremo se ci sarà una possibilità di ristori, però in questo momento è una possibilità che ci viene data dal punto di vista, mi corregga dottoressa Pinotti, la ringraziamo per essere qua insieme al dottor Festi, che ci viene data dal punto di vista della normativa, della possibilità giuridica, ma a spese del comune in questo momento, cioè non ci sono, e l'abbiamo scritto chiaramente in delibera ad oggi, ripeto, non lo so in futuro, previsioni di ristoro né da parte dello Stato né da parte della provincia autonoma di Trento, ripeto, ad oggi 28 giugno. Siccome entro la fine del mese però, se vogliamo effettivamente dare alle nostre attività economiche questa possibilità che è stata giudicata importante, ma che io dico socialmente poi giudichiamo importante perché ha permesso, no, un'attività all'aperto che ha significato certo maggiore indotto per le attività economiche o possibilità di indotto, ma ha significato vita, ha significato vivacità della città, ha significato appunto relazione, ha significato comunità. Allora, se vogliamo che tutto questo sia possibile, dobbiamo deliberare, dicevo, entro la fine del mese e abbiamo fatto una valutazione, vi dicevo, siccome è a carico del nostro bilancio, di quanto costa l'esenzione, cioè il fatto di proseguire così come si stava facendo fino all'aprile scorso. Vi ricordate che il 31 marzo è finita l'emergenza sanitaria e quindi c'era stata per le attività economiche la necessità di riprendere a pagare l'occupazione del suolo, la tassa. È iniziato un dibattito, vi ricordate, anche che ha coinvolto le categorie economiche, le amministrazioni comunali, ne abbiamo parlato più volte, io l'ho ricordato in quest'aula e qualcuno di voi ha anche chiesto notizie dentro il Consiglio delle Autonomie Locali. C'è stato, dicevo, l'assunto governativo dei giorni scorsi che ci dà appunto questa possibilità. Ecco, noi abbiamo quindi, immaginato, visto il peso dell'esenzione che è intorno ai 50.000 euro e ci sembra compatibile assolutamente con il nostro bilancio, abbiamo immaginato di esentare, non di ridurre semplicemente, ma di esentare, cioè di tornare alla situazione prima del primo di aprile. E poi appunto avremo modo di verificare che tipo di produttività dal punto di vista di tutti quegli aspetti positivi, dicevo, di indotto, di relazione, di costruire, di fare comunità, questo tipo di provvedimento potrà avere. Ecco, siccome era giusto spiegare il senso politico di questa opportunità, però poi sicuramente dal punto di vista tecnico ci sono precisazioni, sfumature, tempistiche, necessità che mi sono sfuggite, io chiedo al dottor Festi e alla dottoressa Pinotti di coadiuvarmi e di presentare anche loro il provvedimento all'Aula in maniera tale che ci possa essere lo spazio per le domande tecniche e la discussione della delibera. Grazie.
Grazie Sindaco. Io, come dire, velocemente passo, ho piacere insomma di passare la parola per l'illustrazione tecnica alla dottoressa Pinotti, che è responsabile dell'ufficio tributi. E, colgo insomma dire solo l'occasione, ma assolutamente in maniera, come dire, piacevole, per ringraziarla, lei e l'ufficio, del lavoro che hanno fatto, perché come lei ha accennato, questa possibilità che ci viene data è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge energia, con una modifica inserita davvero da ultimo, e ci è stata, come dire, comunicata verso la fine, se il decreto è stato convertito a fine maggio, e quindi i tempi per poter intervenire erano davvero stretti, e quindi l'autoressa Pinotti insieme al suo staff insomma si sono confrontati anche con il consorzio dei comuni, e per poter tempestivamente valutare e poi presentare questa proposta. Lascio lei poi entrare nel merito dei dati.
Intanto un saluto a tutti i presenti. Allora, io magari faccio una breve excursus delle normative che ci hanno portato ad approvare questo provvedimento. Intanto partiamo da una normativa, un decreto ministeriale del 31 maggio che ha riaperto i termini per l'approvazione del bilancio comunale, e li ha portati al 30 di giugno, ecco perché siamo di corsa a rispettare questi termini. Nel frattempo è intervenuta, allora questa normativa avrebbe potuto aprire la possibilità ai comuni di intervenire, secondo una norma provinciale, solo se interveniva un'ulteriore norma che ci cambiava qualcosa, in questo caso in materia di canone occupazione suolo. E questa norma è intervenuta col decreto energia, che ha introdotto, allora in primo luogo ha previsto due facoltà. Prima di tutto ha introdotto la possibilità di prorogare quelle che sono le autorizzazioni, le concessioni dell'occupazione suolo che le attività economiche possono richiedere in forma agevolata, semplificata, diciamo. Collegando questa possibilità a un'ulteriore possibilità data ai comuni di esentare o agevolare o esentare le medesime occupazioni. Quindi abbiamo potuto ragionare in termini di modifica del regolamento, proprio perché era intervenuta questa ulteriore facoltà, e quindi, pur avendo già approvato il nostro bilancio, questa facoltà ci consentiva di intervenire nuovamente su una normativa tariffaria che altrimenti non avremmo potuto toccare. Allora, l'agevolazione, l'esenzione, come ha detto il Sindaco, è stata scelta la facoltà dell'esenzione, e può essere però applicata tenendo conto di quella che è la normativa nazionale. Cioè la normativa nazionale ci ha detto laddove ci sono le occupazioni rilasciate in forma semplificata, quelle tipologie di attività, cioè le attività economiche, commerciali, i bar, ristoranti, plateatici e quant'altro, in quel caso lì possono essere anche concesse le esenzioni delle occupazioni. Quindi stiamo parlando di quelle occupazioni di carattere temporaneo che hanno visto l'ampliamento degli spazi a seguito del Covid praticamente, e quindi sono quelle che vanno avanti. Per cui noi abbiamo potuto applicare questa esenzione se voi vedete nel testo regolamentare, l'abbiamo in questo momento, abbiamo previsto due step, e cioè in questo momento le occupazioni semplificate il Ministero le ha consentite fino al 30 di settembre. Quindi l'esenzione l'abbiamo legata a questo termine, ma lasciando aperta la facoltà nel regolamento che nel caso in cui intervenga nuovamente una nuova proroga di queste concessioni e autorizzazioni con carattere semplificato, anche l'esenzione andrà avanti senza dover ritornare in consiglio. Non potevamo fare diversamente perché appunto c'è questo legame, c'è questa scadenza del 30 di settembre, nel caso in cui potranno andare avanti non oltre il 31 dicembre, perché non potevamo disciplinare una tariffa futura per il prossimo anno. le abbiamo dovute correlare anche al fatto che la norma prevede che queste autorizzazioni semplificate siano collegate al fatto che gli utilizzatori, i richiedenti, abbiano corrisposto correttamente il canone, perché dal 1 di aprile fino al 30 di giugno la norma nazionale prevede che paghino il canone. E potranno ottenere proroghe di queste autorizzazioni o nuove autorizzazioni, perché potranno chiedere anche ampliamenti di spazi, ci saranno quelli che li chiederanno ex novo, solo se hanno pagato correttamente il canone dal 1 aprile fino al 30 di giugno. Quindi abbiamo dovuto collegare anche questo vincolo. Non potevamo collegare l'esenzione alle occupazioni permanenti perché non lo prevede la norma. Quindi chi aveva già nel passato chiesto le occupazioni permanenti, quelle deve continuare a pagarle. Quindi questa agevolazione, questa esenzione è collegata solamente alle occupazioni temporanee o alle nuove occupazioni che verranno chieste dal 1 luglio in poi. Questa è un po' la...
Grazie dottoressa Pinotti. Se ci sono domande, questo è il momento. Prego, consigliera Luzzi.
Sì, buonasera dottoressa. Io le chiedevo una cosa perché non ricordo, devo essere sincera. Per le occupazioni permanenti, prima di questa normativa, era prevista l'esenzione o meno? Assolutamente no. Quindi anche in passato comunque continuavo a pagare anche in periodo di Covid. Grazie.
Prego, consigliere Cazzanelli.
Sì, grazie. Dottoressa, un chiarimento. L'importo di 50.000 euro che è presente in delibera si riferisce all'ipotesi già di estensione fino al 31-12 o solo fino al 30 settembre? Che era, diciamo, la data, cioè sicuramente fino al 30 settembre, poi c'è eventualmente la possibilità di estensione fino al 31-12. Volevo capire l'importo a quale si riferisce delle due, grazie.
Ferisce a tutto il periodo, è un'ipotesi di tutto il periodo, sì. Comprende sia il costo praticamente dell'occupazione, sia quello che dovremmo eventualmente ristorare a Dica, perché gli oneri devono essere comunque a carico del bilancio comunale integralmente.
Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, volevo chiedere solo, non so se ho capito bene, forse ieri in commissione non ero molto presente. Praticamente l'esenzione parte da luglio a settembre, per adesso. Dopo so che la provincia c'è stata una delibera di giunta a livello provinciale che, come no, ha fatto una delibera a livello provinciale, la giunta, in cui ha fatto una proroga fino alla fine dell'anno 2022, come no.
Per la semplificata.
No, per l'esenzione, non ho parlato di esenzione. Qua stiamo parlando solo sul fatto della semplificazione. No, parlavo di quello. E dopo è da parte del comune di quello di fare i ristori, ci mancherebbe questo, e ne prendo atto. No, ma quello che non so se ho capito bene. Dal 1 aprile alla fine di giugno, chi aveva i plateatici deve pagare, cioè quello non c'è nessun ristoro, ecco, quello, quei due mesi lì li devono pagare, non è che aprile, maggio, giugno, cioè non è che con questo non dovrebbero pagare, anzi devono, i tre mesi devono pagare, nel momento devono pagare, dal momento in cui pagano avranno l'opportunità di avere un'esenzione, altrimenti se non pagano, punto di domanda?
No, è domanda.
Allora, nella normativa, allora, gli ambiti sono due, Uno è avere l'occupazione in forma agevolata, uno è avere l'esenzione, cioè sono due cose distinte. La normativa nazionale mi collega la possibilità di ottenere l'autorizzazione in forma semplificata qualora abbiano pagato il canone. Quindi già il fatto che non paghino quei tre mesi, che abbiamo detto primo aprile, non gli consente nemmeno di avere il rinnovo dell'occupazione in forma semplificata. Avendo questo vincolo nel rilascio dell'autorizzazione ed essendo collegata la possibilità di esentare alle attività che hanno ottenuto l'occupazione in forma semplificata, anche l'esenzione non poteva scollegarsi da questo vincolo. Quindi sia che si debba ottenere l'occupazione in forma agevolata, sia che si possa ottenere l'esenzione, uno dei vincoli è quello di aver pagato. Nel caso in cui non paghino, abbiamo inserito che viene revocata anche l'occupazione, perché lo prevede la norma. Esatto, la norma già prevede che se non pagano non possono né ottenere e devono avere la revoca, e quindi non hanno neanche l'esenzione, è tutto correlato al corretto adempimento poi degli obblighi.
Prego, assessore.
Ma un chiarimento, dottoressa, su questo ragionamento, quindi del pagamento del canone, che tempistica hanno, in quanto il 30 di giugno è il termine massimo per riuscire a, il 28 siamo qua, siamo in delibera, dal 1 di luglio o nuovi o ripetere la domanda per chi non l'ha fatta, perché ho un tabulato che su 48 ce ne sono svariati che non hanno pagato la temporanea. Quanto tempo hanno eventualmente per mettersi a posto in funzione di poter usufruire e utilizzare di questa nuova possibilità?
Allora, su questo ci coordineremo sicuramente con l'ufficio attività economiche e mi sono anche sentita proprio oggi con la collega Susanna Bonisolli, e loro faranno partire una serie di solleciti e ci si accorderà anche con ICA e cercheremo di anche dare la possibilità di un'eventuale rateazione. Quindi già nel momento in cui una persona paga la prima rata e si impegna sicuramente non verrà garantita sia l'occupazione che l'esenzione.
Consigliere Cazzanelli, prego.
Sì, seconda domanda, numericamente quante sono le attività che oggi potenzialmente possono usufruire di questa esenzione?
Poco meno di una cinquantina, mi sembra, 48.
Se non ci sono altre domande, passiamo agli interventi. Chi si prenota? Se non ci sono interventi, chiedo al sindaco se vuol fare una... No, perché non essendo stati interventi. Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consiglieri. Consigliere Chiesa, prego.
Grazie Presidente. Naturalmente, anche se sembra una retorica, io non sono intervenuto in discussione perché ovviamente la dottoressa Pinotti ha già espresso ampiamente quello che è il discorso e anche l'assessore ha già fatto il punto della situazione, sono state nelle domande esposte, sviscerate quelli che sono ovviamente i dubbi, ma ancora una volta mi preme sottolineare insomma il lavoro dell'ufficio, il lavoro in collaborazione con le attività economiche, nella figura di Susanna Bonisolli e nella figura appunto della dottoressa Pinotti, che in questo momento stanno comunque mettendo in campo un atteggiamento pronto e vista anche la necessità di stringere i tempi, insomma, io ancora una volta riconosco in queste persone la professionalità proprio per accompagnare un'amministrazione in quel cammino di aiuto, se possiamo dire, e di affiancamento alle attività economiche, perché ricordiamo, finché dove possiamo l'amministrazione non ha un compito primario, ma dove c'è e dove è possibile è presente. E quindi io ringrazio veramente ampiamente, questo l'ho vissuto nella scorsa amministrazione e vedo che anche in questa sta proseguendo. Naturalmente i 3 mesi che ci sono stati di interlocuzione, purtroppo, lo dico tranquillamente, ma era quasi il costo del passaggio, gli esercenti sono obbligati a un pagamento dell'intera quota. Questo è il vincolo per la successiva, come sempre, logicamente c'è un compromesso, è brutto parlare così, però ritengo che però si possa andare nella direzione di capire, e speriamo nel futuro, che questo compromesso sia proprio di aiuto e di affiancamento, come ricordo e ripeto, a queste attività, proprio per ancora ricordare il sacrificio che ha fatto sia l'esercente in sé, ma soprattutto anche un'amministrazione di allargamento. E mi permetto di dirlo naturalmente con un minimo di umiltà, cioè, si è visto anche il riconoscimento, le attività economiche, avendo avuto la possibilità di ampliare i loro spazi, hanno avuto loro le possibilità, ma anche l'amministrazione ha colto uno significativo riconoscimento da un ampliamento di quegli spazi che necessariamente hanno aiutato entrambe le situazioni. Quindi in questo momento mi permetto solo di esprimere da parte mia personale, ma penso anche del mio gruppo, un riconoscimento a questo passaggio, quindi agli uffici, all'assessore, perché in questo momento le attività economiche hanno anche un piccolo passaggio importante che questa amministrazione ha colto e non bisogna dimenticarlo. Grazie.
Grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Angel William.
Grazie Presidente, no, anche il nostro sarà un voto favorevole, come si può non votare in questa delibera al momento che si dà l'opportunità di andare incontro a quelle che sono le attività economiche. Dispiace in parte che questi devono pagare quei 3 mesi che sono rimasti, perché erano anche quelli, io credo, non è che il problema in quei 3 mesi non c'era, cioè se dobbiamo dare delle aiuti alle attività economiche. Questo di certo non è per una non volontà da parte del Comune, ma proprio è a livello nazionale che è stato deciso in questi termini. E dopo vedremo se quello che succederà nel 2023, perché non è che sul discorso di questa epidemia, purtroppo da Covid-19, non so per quanti anni probabilmente dovremo conviverci, perché alla fin fine dovremo conviverci in maniera un po' più, anche io credo anche un po' più serena, e mi fa piacere e colgo l'occasione anche il fatto, che non l'ho fatto prima nel mio intervento, di essere qua in aula e vedere quasi tutti i consiglieri comunali come io credo che il fatto di essere qua presenti è un segnale anche, e però è anche un fatto di voler convivere e condividere assieme quelli che sono i problemi della nostra città. Grazie.
Grazie consigliere, prego consigliera Lu.
Sì, grazie Presidente. Sì, Fratelli d'Italia non può che essere favorevole a fronte di questa delibera. Il difficile momento storico che abbiamo affrontato e che stiamo ancora affrontando è stato nefasto sicuramente per le categorie per le quali oggi viene chiesta l'esenzione. Effettivamente spiace che in questo che vi sia stata forse anche a livello nazionale una non rapida decisione in merito. mi viene da dire meglio tardi che mai, pertanto purtroppo questi tre mesi li dovranno comunque pagare, ma comunque in ogni caso l'esenzione che avranno dopo sarà un qualche cosa di importante, comunque anche in questo modo, e poi anche la decisione che probabilmente verrà assunta questa sera dal Comune deve essere vista come veramente un qualche cosa di favorevole per la nostra città e per la vita della nostra città. Grazie.
Grazie, prego Assessore Plotiger.
Sì, anche Roveretto al Centro sarà favorevole a questa proposta di deliberazione, anche perché politicamente la troviamo assolutamente in linea con i numerosissimi altri provvedimenti che sono stati messi in campo durante i due anni scorsi, proprio volti a dare sostegno anche alle attività economiche. Credo che bene abbia spiegato il Sindaco sull'importanza, insomma, che hanno avuto anche queste opportunità di aprirsi verso i plateatici. Desidero aggiungere anche che comunque questo provvedimento ha una componente di interesse pubblicistico, perché fondamentalmente comunque il fatto di agevolare i plateatici e quindi anche la possibilità di beneficiare dei luoghi all'esterno va comunque a essere detrimentale rispetto ai potenziali assembramenti, e quindi nonostante sotto il profilo formale l'emergenza sanitaria sia conclusa con il 31 marzo, ci rendiamo conto anche in questi giorni che comunque un livello di attenzione va mantenuto e la guardia non va assolutamente abbassata. È evidente che un provvedimento di questo tipo comunque ha anche dei benefici di ordine sanitario oltre che economico, e quindi assolutamente non può essere che favorevole il voto di Roveretto al Centro.
Grazie Assessore. Prego Assessore Bertolini.
Grazie Presidente. Beh, come gruppo del Patto ovviamente non c'è che da esprimere soddisfazione per questa delibera. Dico che mi fa piacere aver appreso che coloro i quali sono una quindicina su 48 che non hanno regolato i tre mesi, quindi possano comunque attivarsi affinché poi le cose si mettano a posto anche come domande, e sapere che possono essere fatte anche domande nuove. Bene che la delibera porti la possibilità di arrivare al 31-12, anche se la normativa nazionale si ferma il 30 di settembre, ma auspichiamo Covid lungi da noi, ma che le attività ne possano beneficiare fino alla fine, almeno alla fine dell'esercizio. E auspico anche un'altra cosa, che a livello provinciale, parlo di sovrintendenza, si arrivi finalmente alla definizione di questo benedetto regolamento, perché evidentemente il tutto, compreso anche le strutture, hanno necessità, parlo di strutture, non dico i deor, ma insomma le varie strutture che occupano i plateatici, si arriva a una definizione precisa. È da gennaio che stiamo sollecitando a livello provinciale per riuscire a far quadrare il cerchio. Ci sono attività che stanno beneficiando anche di contributi messi a disposizione da parte dell'amministrazione comunale di Roveretto, che si trovano in difficoltà nella scelta del prodotto finale. Ecco, quindi al di là di tutto, quindi non è che vado fuori dal seminato, ma rimango sempre all'interno di un tema importante per questo periodo, e che forse lo sarà anche per l'immediato prossimo futuro, ecco, quindi arrivare a una quadratura del cerchio nei tempi più brevi possibili.
Grazie. Prego, Assessore Bortotto.
Grazie, e naturalmente Rovereto Libera è favorevole a questa deliberazione, che porta con sé, oltre che a un beneficio diretto in appoggio all'azione di chi fa commercio e ospitalità con le attività all'esterno, ma indirettamente porta anche una certa tranquillità nell'operare a favore di una città turistica. E paradossalmente questi due anni di criticità hanno apparecchiato all'esterno della città delle aree verdi, delle aree, dei piccoli giardini di sosta in prossimità delle attività di ristorazione di bar, che credo piano piano hanno anche costruito uno stile di vita non solo per i turisti ma anche per i cittadini. Quindi anche questo tassello rivolto alla facilitazione di questi, della restituzione di questi servizi che non hanno solo valenza locale ma anche turistica è benvenuta, e quindi il voto di Rovereto Libera è favorevole.
Grazie assessore, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi passiamo alla votazione. Chiamo anche l'assessore Previdi. Angeli Egon. Ah, scusa.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini. Favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesconi.
Favorevole.
Gaifas.
Astenuta.
Galli.
Non partecipo al voto.
Corici, ah no, scusate, ha dovuto assentarsi. Luzzi.
Favorevole.
Minucchi.
Favorevole.
Miorandi.
Favorevole.
Mullici.
Favorevole.
Ploteger Carlo.
Favorevole.
Ploteger Pier Giorgio.
Così? Favorevole.
Grazie consigliere, mi scusi, avevo lasciato acceso il mio microfono. Pomarolli.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
...24 favorevoli, uno astenuto e uno non partecipa al voto, scusate, ma abbiamo bisogno dell'immediata eseguibilità. Angeli Egon.
Favorevole.
Angeli William.
Favorevole.
Azzolini, favorevole. Bertolini.
Favorevole.
Bettinazzi.
Favorevole.
Bortot.
Favorevole.
Cazzanelli.
Favorevole.
Chiesa.
Favorevole, Presidente.
Corradini.
Favorevole.
Cossali.
Favorevole.
Fait.
Favorevole.
Filippi.
Favorevole.
Francesco.
Favorevole.
Gaifas.
Favorevole. Favorevole.
Galli.
Non partecipo.
Luzzi.
Favorevole.
Minucchi.
Festa.
Favorevole.
Miorandi. Favorevole. Mullici.
Favorevole.
Ploteger Carlo.
Favorevole.
Ploteger Pier Giorgio. Pomarolli.
Favorevole.
Previdi.
Favorevole.
Robol.
Favorevole.
Valduga.
Favorevole.
Zucchelli.
Favorevole.
Allora, il consigliere Plotegger mi ha detto che non intendeva trattare la mozione che sarebbe la prima in elenco oggi, quindi dichiaro chiusa la seduta. Vedo cenni di gioia. Buonanotte e grazie a